Chiamo mamma, ma non ho risposta. Mi sono perso i miei e mi sono perso io tra 2000 persone che affollano Piazza San Marco.
Ci eravamo persi lì e di conseguenza era l'unico punto nel quale io pensavo che mi potessero ritrovare.
Storie di fischi di famiglia, di buche piene di orologi e di signore delle mosche in una puntata che si intitola Piccoli uomini soli.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
La solitudine di un piccolo uomo o di una piccola donna sono i protagonisti di questa puntata, grazie a delle storie di giovani uomini, appunto bambini a tutti gli effetti, che si perdono in una piazza piena di gente, e non è una piazza qualunque, ma è la piazza San Marco a Venezia, di un ragazzino che è vittima di un piccolo scherzo da prete, devo dire, fatto da un prete a scuola, e poi alla fine invece di una idea geniale televisiva, come sempre accade, negli anni in cui i reality show, quelli più crudi, funzionavano alla grande, forse gli anni ancora del Grande Fratello, una TV decide di prendere 10 ragazzini e 10 ragazzine e di lasciarli soli in una casa per vedere quello che succede. E quello che succede non è sempre divertente. È una puntata piena di storie, piena di belle storie, che si intitola Piccoli uomini soli. Benvenuti. Rita, mia madre sarta, e Mario, mio padre modellista alla Lancia di Bolzano, ogni 2 anni, fino ai miei 14 anni, mi hanno portato a vedere la Biennale di Venezia. Probabilmente queste visite avventure visive hanno poi condizionato la mia vita professionale, fino alla pensione di oggi, a 65 anni. Ritornavo da Venezia con una grande confusione di pensieri e mi dilettavo poi a raccontare quanto visto ai miei compagni di cortile e di scuola, che con fatica credevano e ridacchiavano ai miei racconti. Era la Biennale del 66 e per la prima volta vidi Burri e le sue superfici di plastica bruciate o colate, Liechtenstein e i suoi fumetti grandi come le tele tagliate di Fontana, d'Orazio, insomma, provate ad immaginare un bambino di 6 anni che racconta queste immagini ai suoi compagni di giochi. Di quelle visite ricordo sempre mia madre che, quando percepiva la mia incapacità di comprendere o accettare quello che vedevo, mi accompagnava davanti a un'opera figurativa e me la raccontava come un tentativo per tranquillizzarmi. Mi rassicurava e io mi calmavo.
Sicuramente i tagli di Fontana, che erano qualche cosa, oppure le costellazioni, che erano davvero qualcosa che per me rappresentavano solamente dei tagli e dei buchi nelle tele, però allo stesso tempo mi dicevano qualche cosa che non ero ancora pronto a comprendere, ma allo stesso tempo mi davano un fascino. Invece è il contrario, per esempio le opere di Burri, che erano questi pannelli di plexi, di plastica, di nylon bruciacchiato, quelli mi intimorivano perché erano molto scuri, erano molto neri, però insomma avevano una loro personalità molto forte.
Andavamo in treno da Bolzano a Venezia e ritorno il giorno stesso. Quando si usciva dalla stazione di Venezia, il percorso rigorosamente a piedi fino alla Biennale mi sfiniva. Per fortuna, durante la visita alla mostra ci sedevamo, i miei tiravano fuori dalla borsa un panino e questa sosta mi permetteva di recuperare. Poi, terminata la mostra, via nuovamente a piedi alla stazione per prendere il treno. Il lunedì si andava a scuola e si lavorava. Come si suol dire, con i miei mica si perdeva tempo a pettinare le bambole. Di ritorno verso la stazione era prassi attraversare Piazza San Marco per godere dell'impressione che suscitavano Palazzo Ducale e la Basilica. Nell'attraversare Piazza San Marco, vuoi per la stanchezza o per il fatto che camminavo con il naso all'insù, non vedo più i miei genitori di fronte a me, all'improvviso. Mi fermo, mi giro a destra e a sinistra, ma non li vedo. Provo con un po' di imbarazzo a chiamare «mamma», ma non ho risposta. Mi sono perso i miei e mi sono perso io tra 2000 persone che quella domenica affollavano la piazza. Paura sì, panico no, questo lo ricordo bene. La stazione era comunque il luogo al quale fare riferimento, ma non sapevo da che parte andare e non sapevo a che ora partiva il treno. Nel primo minuto di questa situazione avrei voluto avere degli occhi a periscopio, in quanto l'altezza di un bambino di 6 anni tra una folla di persone è poca cosa. Non so dire come decisi di emulare il fischio che in famiglia si usava ogni tanto. Mio zio e mio padre, soprattutto, per chiamarci quando eravamo in montagna, un po' come si usa a fare con i cani per richiamarli quando sono lontani. Mi è sembrata un'idea semplice e praticabile in quel momento. Pertanto, cominciai a fischiare in mezzo a quella gente che mi guardava un po' stranita. Ogni tanto mi vergognavo e abbassavo lo sguardo come se facessi finta di niente. Ero preoccupato, non ricevevo alcun segnale di risposta. Camminai a zigzag per la piazza fischiando per più di 15 o 20 minuti. Poi, improvvisamente, sentii il fischio di papà. Richiamandolo con il mio, ci incontrammo dopo pochi metri. Avevo avuto la stessa idea e soluzione di mio padre. Mi sentii un figo. Il ricordo di quell'incontro sono le mani di mia madre che mi accarezzano la testa e senza troppe spiegazioni riprendiamo il cammino verso la stazione, mano nella mano di mia madre. Ero felice, ma scarico come una batteria esausta. Di quella giornata mi è rimasto il significato profondo di un semplice e riconoscibile fischio di famiglia, che poi ho coltivato per il resto dei miei anni a venire, insegnando alla mia figlia e ora ai miei nipoti. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. I'm betting you like people and I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Si intitola Whistle questo brano, cioè fischio, perché è un po' il grande protagonista della storia che ci ha mandato Bruno, è proprio questo, è un fischio. Pronto? Ciao Bruno, buongiorno.
Ciao Matteo.
Come stai?
Direi bene.
Io mi tengo questo bene e tengo da parte il direi. Bruno, andiamo a quella storia in quel momento. A parte che, insomma, ti trovo, eri un bambino fortunato ad avere dei genitori che ti portavano alla Biennale di Venezia, però d'altra parte tu dici alcune opere mi agitavano e questa cosa mi incuriosisce, cioè tu davvero davanti a un'opera di Burri, posso capirlo, davanti a un'opera di Burri tu andavi un po' in ansia e tua mamma ti portava a vedere invece qualcosa, un paesaggio, un ritratto?
Sì, devi pensare che Burri, insomma, non posso dire che fosse impegnativo, ma lo ritengo ancora impegnativo. Prova a immaginarti un bambino di 6, 8, 10 anni che vede una crosta di plastica bruciacchiata e che qualcuno cerca di dirgli che è un quadro, un'opera d'arte. Insomma, si pone delle domande alle quali non ha una risposta, perché ovviamente certo, non ha la preparazione per poterla esprimere, e di conseguenza questa mia titubanza veniva percepita da mia madre, la quale gentilmente poi mi accompagnava in un qualche altro ambito dove erano esposte altri quadri, altre immagini un po' più di facile comprensione, e con qualche spiegazione lei mi
placava.
Uso il termine placava, sì, non, sì, ecco, sì, sì. Non è che mi rassicurasse, diciamo che motivava quella giornata anche ai fini miei, facendomi vedere delle immagini un po' più comprensibili a un bambino di pochi anni. Disse,
certo, guarda, io in realtà capisco questa inquietudine provocata da Burri, perché io non ero un bambino, avevo poco meno di 30 anni, ma quando ho visto il Cretto a Gibellina Vecchia, cioè in Sicilia, che lui ha fatto colando del cemento sulle vestigia di quel paese, di quella città che era stata distrutta dal terremoto, beh, mi ricordo che insomma una certa inquietudine l'aveva trasmessa anche a me, e ripeto, e non era un bambino. Senti, c'è un altro passaggio che mi incuriosisce. Tu dici: mi ritrovo da solo, ho capito di essermi perso, ho 6 anni e ho paura, sì, ma panico no. Cioè, davvero tu eri così in controllo delle cose? E sei ancora così? Sei una persona che riesce a mantenere il controllo sulle proprie emozioni?
Timore, la paura c'è, perché ti serve sempre per trovarti, diciamo, rispondente all'esigenza del momento, no?
Certo.
Però l'andare in panico è una cosa che non ti aiuta per niente.
Ah, no, certo.
Non ti permette né di muoverti. Non ti permette di muoverti psicofisicamente.
Sì. Ecco, essere in grado appunto di fare questo ragionamento è correttissimo. Bruno, l'ultima cosa che invece volevo chiederti, perché riguarda il fischio, perché ricorda davvero un po' l'ululato dei lupi che nelle valli si riconoscono tra di loro, no? Questo fischio, grazie anche per avercelo fatto, l'abbiamo mandato in onda poco fa all'interno del tuo racconto. Questo fischio tu l'hai mai poi riutilizzato concretamente per motivi pratici nella vita?
Assolutamente sì, con mia figlia è un modo di riconoscerci, di richiamarci, ma anche con mia moglie, nonostante che mia moglie non lo usi, perché nonostante che si affronti a me adesso e sorrida, ma lei quando sente questo fischio sa benissimo della mia presenza nelle vicinanze, e di conseguenza sa che io ho bisogno di lei o che la sto cercando. Ecco.
Oppure che tutto è a posto, insomma, è anche un modo
oppure
per...
Oppure che assolutamente, certo. Sì. Assolutamente
ce lo rifai,
sì,
per piacere, Bruno, al volo, scusami, che mi piace tantissimo.
Sono tre notte che fanno così. È un fischio che può durare all'infinito, continuamente.
Certo.
E può essere all'occasione di una certa utilità, insomma.
Bruno, grazie mille davvero per la storia e anche la fischiettata. In bocca al lupo per tutto e fai un bel giro in Sicilia, goditelo.
Grazie, una buona giornata e buon lavoro a voi.
Ciao.
Ciao.
Grazie mille. E dopo la chiacchierata con Bruno lasciamo la parola alla nostra filosofa e psicanalista Agnese Scappini per sapere che cosa ha sentito nel fischio di Bruno.
La storia di Bruno la prenderò d'ora in poi come spunto per spiegare ai miei colleghi terapeuti in formazione un concetto a me molto caro, che è il concetto di marcatura. Marcatura intende un particolare linguaggio e forma comunicativa simbolica fra madre e bambino, e racconta soprattutto l'originalità di questo linguaggio, nel senso che ogni madre con il suo bambino ha una speciale, specifica marcatura che li rende riconoscibili e gli permette di riconoscersi in ogni luogo e ovunque. Ecco, mi sembra che il fischio di Bruno sia proprio un particolare esempio ampliato di marcatura, perché è vero che ciò che ci permette di riconoscerci non sono solo le sembianze, ma sicuramente sono i suoni, sicuramente sono i ritmi, sicuramente sono i nostri linguaggi e sicuramente sono i nostri simboli. Pensiamo a tutti i simboli che utilizziamo, non solo all'araldica, ma ai simboli con cui trasmettiamo un concetto in famiglia, ai simboli che tramandiamo di generazione in generazione. Questo ci permette il riconoscimento, che è una nostra forma principale di garanzia di sopravvivenza, perché l'identità non è qualcosa di naturale, ma un prodotto sociale che l'altro ci dà, e il riconoscimento è per noi fondamentale.
sono i Verdenea che cantano Il Gulliver e ora continuiamo a raccontarvi storie. Questa storia ce l'ha mandata Stefano, è una storia che abbiamo inserito in una puntata che si intitola Piccoli Uomini Soli, perché io trovo che ogni volta che qualcuno ci fa uno scherzo, ci racconta una mega balla e poi ci dice c'è ricascato, noi ci sentiamo molto soli, ed è il motivo per cui io ho sempre odiato gli scherzi e ho sempre odiato quelli che cercavano di far credere che erano i più fighi della terra semplicemente perché sapevano qualcosa più di te e tu invece non la sapevi. La storia però è una storia molto interessante, molto buffa, e ce la racconta Stefano. Scuola primaria Franco Franchini. Così si chiamava e chiama tuttora il piccolo istituto in mezzo alla campagna alla periferia nord di Bologna. 5 aule, un giardino, una gradinata all'ingresso per la foto annuale, sempre uguale a se stessa. I grembiuli, le finestre con vista sui campi di grano e la bidella anche un po' nonna che abitava con la famiglia nell'istituto stesso. La maestra, la signora Lodi, che oggi eleveremmo al grado di single, allora era semplicemente zitella, o meglio zitellona, viste le dimensioni generose. Arrivava ogni mattina a bordo della sua Fiat 127 bianca e deambulando ci raggiungeva in classe. Il rito era sempre lo stesso, tutti attorno alla cattedra per iniziare le lezioni così, raccontando cose della sera prima, chiedendo di curiosità varie, ascoltando qualche aneddoto mai casuale dell'amata maestra, quasi sempre legato ai suoi tanti gatti. Poi, forza, tutti al proprio banco per cominciare la lezione. Una maestra per tutte le discipline, una maestra per tutti e 5 gli anni. Solo la religione era affidata ad un professionista esterno, diciamo così. Don Luigi, che noi conoscevamo molto bene, parroco a meno di 1 chilometro dalla scuola. Un sabato mattina, mentre frequentavo la quinta elementare, il Don fece stranamente ritardo. Quando arrivò ci disse che si era fermato per strada, stava rientrando dal centro di Bologna per venire a farci lezione, quando all'altezza di casa mia aveva visto mio padre contrattore ed escavatore che aveva aperto una grande buca nel campo. Che cosa strana. Ad attirarlo e farlo fermare era stata la presenza di altre persone indaffarate al margine dello scavo. Noi ascoltavamo con grande attenzione e curiosità. Una grande buca nel campo, gente che si raduna. «Forza, Don, non ti fermare!» Proseguì dicendo che, sceso dall'auto e raggiunto il margine, vide che la buca era piena di orologi. Orologi di ogni tipo e modello, nuovi, bellissimi, lì per chi li prendeva. Occhi e bocche spalancate, un brusio si diffuse per l'aula. La maestra incomprensibilmente si mise a ridere. Visto l'entusiasmo collettivo, Don Luigi timidamente ci chiese se ci interessavano, se volevamo andare. Un sì corale accompagnato dal precipitarsi verso la porta fece tremare l'istituto. Fermi! Bisognava sistemare alcune cose. Primo, darsi una mossa perché la gente oramai era tanta e gli orologi andavano a ruba. Secondo, serviva un contenitore a testa da riempire di orologi e quindi tutti rovesciammo immediatamente la cartella del suo contenuto sul banco. Terzo, il suo Fiat 850 ne poteva portare solo 8 alla volta, quindi bisognava fare una lista su più turni. Io incrociai le dita sotto al banco strette e sussurrai: «Ti prego, fa che ci sia il mio nome». Anche se contavo che nel mentre mio padre avesse già fatto una considerevole scorta di orologi. Ultimo, non dovevano sentirci le altre classi, quindi uscire ordinati ed in silenzio. Tutto chiaro. Il Don chiamò i primi 8 fortunati. Daniele, Andrea, Massimo, ti prego. Fabio, ti prego. Stefano, sì, ti ringrazio. Io mi alzai accodandomi ai fortunati. Un'immagine surreale. 8 bambini in fila davanti alla porta, col sorriso da orecchio a orecchio e la cartella vuota stretta in pugno, carichi come una molla, pronti per dare l'assalto al nuovo giacimento di orologi scoperto da mio padre. E ai banchi, una 15ina di facce tristi, consumate dall'invidia, mentre alla cattedra, la Lodi, che non tratteneva le risate. «Allora andiamo?» chiese il Don. «Ma perché siamo ancora qui?» rispondiamo noi. «Si va!» Il Don fece per aprire la porta, ma... ci rimandò tutti a sedere. Non capimmo subito, ce lo dovette dire lui, che non era vero nulla. Io continuai a non capire. Troppe emozioni una dietro l'altra. Cioè? I 15 esclusi ridevano, che loro, figuriamoci, avevano capito fin da subito, e questa era la loro rivincita, dicevano. Insomma, siamo stati a lezione anche quel sabato mattina senza rendercene conto. Non si parlava ancora di intelligenza artificiale e di fake news, ma Don Luigi ci voleva preparare e mettere in guardia dall'essere creduloni, dal fidarsi del gatto e la volpe di turno, soprattutto se persone stimate e rispettabili. Io, comunque, sperai fino a sera che mio padre avesse fatto scorta.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai.
Lui è Edoardo Bennato, che canta Il gatto e la volpe. Io non so onestamente se aiutare le persone a non fidarsi degli altri, anche delle persone di cui dovresti fidarsi, sia un buon consiglio, ma tant'è, ognuno ha i suoi modi e soprattutto i suoi scherzi preferiti da fare. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in questa puntata che si intitola Piccoli uomini soli.
Matteo Caccia racconta.
Nella puntata di oggi, nella prima parte, abbiamo avuto la fortuna di ascoltare due storie, non una. La prima era quella di Stefano, che ci ha raccontato come ha scoperto cosa sono le fake news, e poi quella di Bruno, che invece ci racconta, che è stata la prima e l'abbiamo anche sentita al telefono, cosa è accaduto quando si è perso in piazza San Marco a Venezia e con un fischio ha ritrovato i genitori. Ora andiamo da un'altra parte e continuiamo a raccontarvi in questa puntata che si intitola Piccoli uomini soli, una storia che abbiamo trovato su un sito che si chiama Led Bible. Si intitola 10 bambini e 10 bambine sono stati lasciati da soli in casa per 10 giorni e si è scatenato il macello. L'ha scritta Joshua Nye. State con noi. C'è stato un momento a metà degli anni 2000 in cui alcuni dirigenti televisivi inglesi hanno pensato che sarebbe stata una buona idea lasciare che 20 bambini scorazzassero in una casa per una settimana senza alcuna supervisione. All'epoca Channel 4 era il canale dove si potevano vedere alcuni dei documentari più strampalati e folli mai realizzati, ma se ci pensate bene, non sorprende che questo controverso esperimento sociale abbia provocato caos, rimpianti e un enorme disordine da ripulire. 20 bambini in una casa per una settimana senza alcuna supervisione. Ok, senza dubbio si tratta di intrattenimento televisivo, ma alcune delle persone coinvolte potrebbero essere rimaste segnate a vita. Nell'ambito della serie Cutting Edge TV del network è stato realizzato un episodio di Boys Alone, cioè ragazzi da soli, in cui 10 ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 12 anni, sono stati mandati a vivere per 5 giorni da soli in una splendida casa dell'Hertfordshire.
What would happen if children were actually left to live alone together? 10 boys from Bushy in Hertfordshire were chosen to live by themselves in this house for 5 days. Aged 11 and 12, none of them had met beforehand.
Il problema? Beh, come detto, non ci sarebbero stati né genitori né adulti, a parte la troupe, e nessuno dei bambini si conosceva prima. Ai bambini venivano forniti giocattoli, colori, libri e giochi, oltre a una cucina piena di cibo. Quindi non è così immorale come sembra. Andato in onda originalmente nel 2002, l'episodio ha avuto un tale successo che la rete ha pensato bene di replicare, ma questa volta con un gruppo di 10 ragazze. Andato bene anche questo, si è deciso di giocarsi il tutto per tutto. 10 ragazzi e 10 ragazze, da soli, in una casa isolata, senza alcuna supervisione da parte di adulti. Si trattava di una situazione da moderno Signore delle Mosche, e anche se fortunatamente non morì nessuno, non ci volle molto perché la situazione precipitasse nel caos. Nel caso dei ragazzi si sono divisi in gruppi e quasi tutto nella casa è stato distrutto.
It's the morning of the second day, and after only a few hours sleep, the boys are already getting up.
Nonostante la varietà di cibo offerto, vivevano per lo più di cereali, dolci, zuccheri e bevande gassate.
Early in the evening, Michael decided to sleep in the tent with George. But this only made them a sitting target for the rest of the group.
Uno dei ragazzi di nome Michael è stato fatto diventare un capro espiatorio da gran parte del gruppo e a un certo punto è stato perfino legato a una sedia da giardino. Anche tra le ragazze regnava il caos, senza dubbio a causa dell'eccitazione per l'assenza di adulti. Ma c'è stata una maggiore organizzazione, con un paio di ragazze che si sono prese la responsabilità di cucinare i pasti e di pulire. In alcuni spezzoni video si vedono le ragazze mangiare insieme uno dei pasti a tavola, prima che altre due organizzino una sfilata di moda e una specie di talent show come forma di intrattenimento per il gruppo.
Ok, do you wanna start again?
Yeah.
Do you wanna start again?
I'm sexy. I'm combing my hair now, and wondering what dress to wear now.
Sebbene i documentari si siano rivelati un'interessante visione per gli spettatori a casa, ci sono state alcune polemiche sull'etica di permettere a un gruppo di ragazzi di vivere da soli per un periodo così lungo e di trasmetterlo sulla TV nazionale. Parlando al giornale inglese Mirror nel 2009, quando Channel 4, cioè un'altra TV, organizzò un esperimento sociale simile per un documentario, la mamma di uno di quei ragazzi di nome Sam, lei invece si chiamava Ruth Lewis, disse di essersi pentita di aver permesso al figlio di partecipare. Quel programma è stato terribile. Se potessi tornare indietro, non permetterei a mio figlio di partecipare a quello show. C'era solo caos e confusione. Guardando questo nuovo show ha pensato: non posso credere di avere fatto questo a mio figlio, ha detto. È stato orribile guardarlo di nuovo. È una cosa terribile per un bambino a quell'età. Sam, che all'epoca dell'intervista aveva 19 anni, ha aggiunto: qualsiasi ragazzo direbbe di sì a un'opportunità del genere, ma questo non significa che sia la cosa giusta da fare. Non ho mai sentito così tanto la mancanza di mia madre in vita mia. È stato un caos ed è diventato deprimente quando la casa si è divisa tra le due bande ed è scoppiata la guerra. La casa era distrutta e mi vergogno di dire che sono diventato un po' un tempista. Loro sono Sex Pistols, che cantano Anarchy in UK e non solo in quella casa, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovato su un sito che si chiama Led Bible. Si intitolava 10 bambini e 10 bambine sono stati lasciati da soli in una casa per 10 giorni e si è scatenato un caos. Io vi consiglio di andare a vedere queste immagini. Se mettete 10 guys and 10 girls alone bla bla bla, trovate qualcosa. Le immagini del disastro che accade nella casa, sì, è buffa ma è anche drammatica e davvero ha ricordato quell'opera letteraria straordinaria, quel capolavoro che è Il Signore delle Mosche, che è un libro degli anni 50 scritto da William Golding, che io non mi ricordo quale delle mie insegnanti me lo fece leggere a scuola, però le sono davvero grato. È un libro che racconta di questa situazione distopica in cui solo bambini si trovano su un'isola deserta e alla fine quello che si crea è una vera e propria guerra, una guerra tra due bande che si dividono intorno a questa testa di maiale piantata su un palo sulla spiaggia, attorno a cui cominciano a volare queste mosche, motivo per cui quello diventa un totem e diventa il signore delle mosche. È un libro davvero straordinario che dice moltissimo anche di quella presunta innocenza che noi immaginiamo e che noi riversiamo su alcune figure, i bambini, gli anziani. Beh, insomma, forse leggendo questo libro e anche guardando questo documentario, questa serie, potremmo capire che non è sempre così. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta da Come una...
Matteo Caccia racconta.
Elena Casetto, Giuseppe Uva, Andrea Soldi, questi sono alcuni dei nomi di persone che hanno condiviso con Franco Mastrogiovanni, che è il protagonista della nostra storia seriale tratta da Come una marea, il podcast di Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, che appunto hanno condiviso questo destino in Fausto, cioè di morire durante un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Vi risparmiamo come sono andate le cose per queste persone. Una sola: quando una persona viene ricoverata con il TSO, una cosa da sapere, il dato non viene registrato e viene riportato come trattamento volontario, solo nella scheda di dimissioni risulta un TSO. Ad oggi quindi non si ha un dato veritiero su quanti siano i TSO effettuati in Italia. Solo grazie al caso di Franco Mastrogiovanni è stato acceso un faro sulla condizione degli ospedali psichiatrici nel nostro paese. State con noi.
La storia di Mastrogiovanni ha scardinato quell'oblio in cui spesso finiscono i drammi legati alla malattia mentale. Grazia Serra, la nipote di Franco, racconta questi momenti.
Noi a quel punto dovevamo capire come portare avanti questa battaglia. Io studiavo a Roma e avevo capito a quel punto che era successo qualcosa di davvero grave, e allora cercavo in tutti i modi qualcuno che raccontasse quello che era successo a mio zio, anche perché all'inizio noi non siamo stati creduti, non venivamo creduti nemmeno all'interno del mio paese, che è un paese piccolo. Io sono rimasta sola, anche molti miei amici non mi credevano, ma fino a un certo punto, perché era difficile capire quello che era successo. Forse io mi sono sempre chiesta, se mio zio fosse sopravvissuto e ci avesse raccontato quello che noi poi vediamo in quel video, ma gli avremmo creduto? Era talmente assurdo che forse avremmo avuto anche noi dei dubbi, perché era troppo. E così si è creato un clima omertoso all'interno del paese, fino a quando non hanno visto le immagini del video. E così abbiamo deciso che tutti dovevano vederle, ma anche lì è stato difficile. Io devo ringraziare, ringrazierò sempre Andrea Vianello, che è stato il primo che ha trasmesso nella sua trasmissione Mi manda Rai 3 le immagini di mio zio, perché fino a quel momento avevamo contattato tantissimi programmi televisivi, redazioni, nessuno voleva mandare in onda quelle immagini, e lui l'ha fatto. E da quel momento qualcosa è cambiato, perché ci hanno contattato altre associazioni, altri pazienti, si è creata una rete che pian piano ha abbattuto quel clima omertoso che si era venuto a creare. E così mio papà ha costituito un comitato, Comitato Verità e Giustizia per Franco Mastrogiovanni, insieme a Giuseppe Tarallo e Giuseppe Calzerano, sono stati i primi promotori del comitato, e abbiamo iniziato a girare l'Italia in lungo e largo per raccontare quello che era successo. Così abbiamo conosciuto altre persone, familiari di persone decedute in condizioni simili o persone sopravvissute ma che erano state trattate più o meno allo stesso modo, e ho capito che era necessario parlare, era necessario far uscire la verità, perché la gente altrimenti non ci credeva.
Grazia Serra ha anche raccontato degli eventi del Comitato Verità e Giustizia per Franco, fondato tra gli altri da suo padre Vincenzo, eventi che hanno portato la storia di Franco Mastrogiovanni anche nelle aule universitarie.
Quando è stato costituito il Comitato Verità e Giustizia per Franco, noi abbiamo iniziato a raccontare la vicenda di mio zio in giro per l'Italia, e tra gli incontri più belli e più utili, secondo me, ricordo gli incontri fatti con gli studenti. Sono tanti i ragazzi che sono interessati alla vicenda di mio zio e hanno scritto una tesi su di lui, sia in ambito giudiziario, ma anche, per esempio, mi ricordo un incontro bellissimo nella facoltà di psicologia, e poi gli incontri realizzati dagli infermieri, perché c'è stata solidarietà anche da parte di tanti medici e infermieri, perché molti si vergognavano dei loro colleghi, noi non siamo mai stati contro agli psichiatri, perché a volte c'è anche questo rischio, ma in realtà molti psichiatri sono stati con noi, insieme a noi, in questa battaglia. E quindi con il comitato è stato bello anche quando gli incontri venivano fatti all'interno degli ospedali, con gli infermieri, perché lì davvero, quando raccontavamo quello che era successo a mio zio, parlare dopo con le persone che lavorano quotidianamente all'interno degli SPDC, con persone che si sono trovate nella stessa situazione di mio zio, lì davvero capivo che quello che facevamo aveva un senso. Anche all'università, quando tu vedi i ragazzi che ti ascoltano con le lacrime agli occhi, io sono sicura che quel ragazzo, quando si troverà davanti a un paziente in difficoltà, si ricorderà la storia di mio zio. E questo è quello che ci ha dato la forza poi di continuare.
Alla sorella di Franco, Caterina, è arrivato anche un messaggio da parte di uno degli infermieri coinvolti nella vicenda di Franco Mastrogiovanni. Si tratta del pentimento di Nicola Oricchio, infermiere, anticipato anche da Grazia Serra, che ha scritto una lettera ai familiari di Franco. Nei mesi nei quali abbiamo lavorato a questo podcast, abbiamo provato ripetutamente a metterci in contatto con lui, ma non abbiamo mai avuto risposta.
Avrei voluto almeno che loro avessero capito, forse un infermiere lo capì, perché ci arriva una lettera bellissima scritta da questo infermiere che lui stesso diceva: noi non abbiamo pagato nulla, abbiamo commesso una cosa atroce, io me lo sogno di notte, lo vedo. Lui ha detto che aveva aspettato, che purtroppo non l'aveva fatto durante il processo, che doveva parlare, non aveva parlato, che però non se la sentiva. Che lui aveva dei rimorsi, che lo sognava, non riusciva a dormire, era sconvolto da questa cosa e di questo si rammaricava, del fatto che loro comunque non avevano pagato per questa morte, non era successo niente. In effetti sì, sono stati condannati, ma nessuno è andato neanche per un giorno in carcere.
Franco Mastrogiovanni è morto a 58 anni mentre si trovava nel reparto psichiatrico di un ospedale pubblico, in regime di TSO, legato mani e piedi per più di 80 ore, ucciso da un edema polmonare che, come una marea montante, gli ha tolto il fiato e lo ha ucciso in condizioni di grande sofferenza. Franco Mastrogiovanni è stato un uomo libero che è morto in catene, ma che, da uomo libero e grazie a una famiglia che non si è mai arresa, ha lasciato un'eredità che potrebbe evitare ulteriori sofferenze, per tutelare la libertà di tutti e per dare una piena attuazione agli ideali di Basaglia, che hanno ispirato una legge, la 180 del 1978, all'avanguardia nella cura dei pazienti psichiatrici, ma che ancora deve trovare una piena concretizzazione.
Franco non è morto invano da questo punto di vista, perché ha portato fuori il suo caso a quello che avveniva nel reparto, perché non penso che quei trattamenti venissero riservati solo a mio cugino. Io penso che erano la prassi, che sennò veramente allora l'accanimento ce l'avevano proprio con lui. Invece no, non credo questo. Credo che venissero riservati trattamenti di questo genere o similari anche agli altri pazienti. Io ho avuto modo di avere come cliente, per altre situazioni, una signora che era stata ricoverata e mi ha raccontato di tutto e di più di quello che avveniva in quel reparto. Che non, cose che allucinanti, addirittura di tentativi di abusi. A chi lo può raccontare? Chi le potrebbe dare credito? Chi le potrebbe dare retta?
Io ringrazio ancora moltissimo Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, che domani saranno ospiti qui da noi per raccontarci qualcosa di più di questo podcast. Ringrazio tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie mille a voi che continuate a mandarci le vostre storie. La linea va al GR e noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!